Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Questa sera torniamo a parlare di cinema e lo facciamo con un grande esperto che voi ascoltatori che ci seguite spesso avete sicuramente ben in mente perché è stato nostro ospite diverse volte. Si tratta del compositore e polistrumentista Alessandro Cerino. Buonasera Alessandro, ben ritrovato a Jukebox 900.
Ciao Claudio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori della radio.
Questa sera l'argomento è molto ghiotto, molto interessante perché ci porta all'interno di un particolare stato dell'immaginario legato alla musica, chiaramente che serve in questo caso il film, no? Quindi musica applicata come molti la chiamano. Si tratta della fantascienza. Ed è davvero un argomento molto stimolante, tu ci hai preparato come sempre un percorso molto interessante, molto ghiotto, che si limita in uno spazio cronologico perché è un argomento vastissimo, chiaramente non basterebbero forse 10 puntate di Jukebox 900, ma noi proviamo lo stesso a sintetizzare all'interno di un'unica puntata, no? Che peraltro è l'ultima puntata prima della pausa estiva dove potremo ascoltare poi delle repliche. Alessandro Cerino, da dove partiamo?
Allora, io partirei dagli inizi del cinema, non proprio inizi, ma diciamo da quando la musica ha cominciato veramente ad avere un certo rilievo. E vorrei farti ascoltare un film che ha avuto un particolare interesse. Si tratta di un film di Arthur Bliss, Things to Come, del 1936, tratto da un romanzo di un grandissimo e prolifico autore di fantascienza che si chiama Herbert George Wells, di cui parleremo dopo.
Things to Come, ovvero La vita futura, un film del 1936 è considerato una delle pellicole di fantascienza più importanti di quel periodo, no? E la musica è quella che abbiamo sentito. Alessandro Cerino, ti chiedo di raccontarci qualche cosa a proposito.
Innanzitutto diciamo che il titolo italiano era Nel 2000 guerra o pace, cosa che generò poi confusione con la traduzione italiana di 1984 di George Orwell, che invece uscì in Italia con il titolo di Nel 2000 non sorge il sole. Quindi Nel 2000 guerra e pace, Nel 2000 non sorge il sole, si fa confusione. Ma questo è appunto tratto da Herbert George Wells, che è stato un grandissimo scrittore di fantascienza, il quale ha scritto L'uomo invisibile, Time Machine, L'isola del dottor Moreau, che sono stati tutti poi portati sullo schermo. Ma quello che interessa a noi è questo: come viene portato il rapporto fra musica e immagini? In questo caso la guerra, ma anche come potremmo vedere in altri film come per esempio Cyclops, che è del 1940, o anche La guerra dei mondi, si evidenzia la drammaticità, quindi quello che potrebbe essere anche tragico di un futuro che non si conosce. In particolare qui è una guerra che continua ad andare, parte dal 1936 e arriva fino al 2040-2060, e quindi in altri film c'è la drammaticità dell'essere a contatto con un qualcosa che noi non conosciamo, e quindi questo è quello che la musica ci dà. non è tanto diverso in questi anni qui da quello che la musica ci dà in un film drammatico, in un film tragico dove c'è qualcuno che commette un omicidio, che viene scoperto dalla polizia o cose del genere. Le cose cominciano invece a cambiare all'inizio degli anni 50, perché devi sapere che nel 1928 un fisico, un tale Leon Theremin, inventa lo strumento che prende proprio il nome dal suo cognome, il theremin, che per la prima volta ascoltiamo per radio nel 1930, ma di cui poi si accorgono i compositori classici e i compositori delle colonne sonore. Per cui ascoltiamo questo breve montaggio che io ho fatto di questi tre film importanti degli anni 50, che sono The Earth Stood Still, e cioè Ultimatum alla Terra, It Come From Outer Space, uguale nel titolo italiano, e Forbidden Planet, anche questo uguale, Il pianeta proibito. Ascoltiamo.
E questo è il suono affascinante del theremin, uno strumento musicale che ha esattamente un secolo di vita. Infatti è stato inventato nel 1919 da Lev Sergeyevich Theremin, un fisico sovietico, ed è lo strumento più antico che non prevede un contatto fisico diretto con lo strumento stesso, no? Ci sono due mani che praticamente vagano nell'aria, modificano un campo magnetico e così ne esce questo suono. Un suono estremamente affascinante e, credo, Alessandro Cerini, assolutamente perfetto per immaginare dei suoni per il cinema di fantascienza.
Sì, in particolare non si sa perché, ma l'intervallo preferito è l'intervallo di settima. Forse perché essendo molto ampio dava questa idea. Quindi in questi anni qui è come se la colonna sonora volesse dare l'impressione di essere stata composta da un extraterrestre, perché come a dire, questo è un extraterrestre, quindi non può usare suoni che ci sono sulla Terra, ma deve usare suoni che abbiamo ascoltato anche nell'ultimo Il pianeta proibito, quindi come se fossero suoni che non ci sono sulla Terra, ma perché il compositore anche deve essere un alieno in realtà.
Certamente, quindi andiamo avanti nel nostro percorso. Verso dove ci vuoi portare adesso, Alessandro Cerino?
Allora, vi voglio portare verso quello che è stata una mia grande passione di gioventù. Andavo da solo al cinema di pomeriggio, ma è rimasta una mia grande passione, e poi ti racconterò cosa successe nel 1998. Sto parlando di Gojira! Gojira! e quindi ti faccio ascoltare la prima colonna sonora, dove volutamente ho scelto una versione in cui si sente l'urlo di Godzilla, anche perché poi ti dirò un'altra cosa.
E forse alcuni di voi, quelli più appassionati di cinema, avranno riconosciuto la colonna sonora di Godzilla film del 1954 con la musica composta da Akira Ifukube. Si tratta di un compositore giapponese che scriveva musica, diciamo, da concerto, ma molta musica per le colonne sonore. Alessandro Cerino, che cosa abbiamo ascoltato esattamente? Quali sono le caratteristiche di questa musica?
Allora, le caratteristiche di questa musica ci incutono un certo timore, una certa paura. Sentiamo i timpani all'inizio, che sono i passi del mostro gigante, boom, boom. Addirittura qui abbiamo anche l'urlo di Godzilla, e poi c'è questa drammaticità, questa frase ossessiva che si ripete, che dà quindi angoscia. Guarda che è molto raffinato, io mi sono messo lì a contare, sembra un brano, invece non è affatto semplice. Pensa che il conteggio è 4 3 4 4 3, poi diventa 4 3 4 4 3 3, cioè 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, cioè tan 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 2 3 tan 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 tan, quindi è molto complesso, e anche questo contribuisce a dare una certa angoscia, che è l'angoscia appunto di Gojira, come lo chiamano loro. Sul successo giapponese arriva una versione nel 1956, dove, pensa, sono state tagliate alcune scene e sono state aggiunte altre scene con Raymond Barr, che è il nostro famoso Perry Mason, che era all'apice della carriera. Infatti la versione americana comincia proprio con lui nel disastro, nella città distrutta, che comincia a raccontare a ritroso. Claudio, però volevo chiederti una cosa. Siccome io sono il massimo interprete dell'urlo di Godzilla, che ho studiato a fondo, mi permetti di riprodurlo per i nostri amici ascoltatori?
Ma certamente.
Allora, è composto di tre parti. Una parte acuta, una parte distorta perché lui è originario delle radiazioni atomiche e pesa 22.000 tonnellate ed è alto 22 metri e ha un alito radioattivo che uccide a distanza, questo nella prima versione, e poi dopo va giù perché lui è un mostro grosso. Quindi ci sono tre parti: la parte acuta, la parte dissonante e la parte grossa, ed è così. (Ride) L'ho studiato a fondo.
In diretta per i nostri ascoltatori, bellissimo, questo è l'urlo di Godzilla interpretato da Alessandro Cerino.
Esatto.
Davvero grazie, molto divertente. Ma che dici, procediamo, dai, facci ascoltare qualche cos'altro, gli ascolti che ci hai preparato per oggi sono moltissimi.
Arriviamo a un tema bellissimo e famosissimo. Lo vogliamo prima ascoltare e poi lo commentiamo? Attenzione, sentirete anche la voce che è quasi inscindibile dal tema stesso. La voce è di Rod Serling, ascoltiamo.
You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.
Alessandro Cerino, qui siamo un po' ai confini della realtà, se non sbaglio.
Siamo esattamente ai confini della realtà, titolo originale The Twilight Zone. E questa è secondo me la colonna sonora più famosa delle tre colonne sonore che accompagnano la serie, che poi ha attraversato moltissimi anni, perché oltre alla prima serie con Rod Serling ce n'è stata un'altra negli anni 80, un'altra negli anni 90 e addirittura sembra che ce ne sia stata un'altra nel 2019. Quindi dal 1959, prima trasmissione, fino al 2019, pensa a quante ce ne sono state. E che cosa vediamo qui? Che abbiamo questa specie di tastiera che è un po' un clavicembalo. E già questo do acuto ti mette una certa inquietudine. E poi c'è questa frase. Una frase un po' dissonante. Che già di per sé è inquietante, ma con quel do ribattuto vedete subito un effetto di qualche cosa che viene dallo sconosciuto, da un'altra dimensione. Quindi vedete quanti escamotage ha un compositore per trasmettere angoscia, inquietudine, senso del mistero. E questo secondo me è uno dei grandi capolavori, perché basta suonare queste semplicissime note e immediatamente la mente va subito ai confini della realtà. Peraltro questo era un testo della terza stagione, un po' ridotto, il primo era un pochino più lungo, diceva è una regione che si trova fra le alte sfere del sapere e l'oscuro baratro dell'ignoto, è una regione dell'immaginazione, è una regione che si trova in The Twilight Zone e che era anche in che potrebbe trovarsi ai confini della realtà. Ma andrei avanti e farei un salto di qualche anno fino al 1968, in cui, secondo me, la colonna sonora del cinema di fantascienza crea uno spartiacque. E sto parlando di
E chi non ha riconosciuto le note di uno dei poemi sinfonici di Richard Strauss, più noti in assoluto, stiamo parlando dell'opera Trento, ovvero Così parlò Zarathustra. Pagina che è diventata celeberrima anche grazie appunto all'applicazione nel mondo del cinema, un po' lo sappiamo tutti.
Also sprach Zarathustra è un brano che ormai viene associato non soltanto a 2001 Odissea nello spazio, perché tantissimi giovani magari non hanno, anzi sicuramente non hanno visto il film, né hanno, diciamo, la conoscenza di che cosa esattamente sia stato, però comunque nell'immaginario, quando noi ascoltiamo questa musica, immaginiamo lo spazio. Quindi qual è stata la grandezza di Kubrick? A questo punto niente più suonini elettronici, niente più Theremin, ma la maestosità dello spazio. Per lui le astronavi che solcano lo spazio sono qualcosa di epico, tant'è vero, non a caso la frase di lancio di 2001 Odissea nello spazio è un'epica e drammatica avventura di esplorazione nel cosmo. Io ti devo dire che questo film mi stregò completamente. L'ho visto 20 volte al cinema, la prima volta avevo 10 anni e poi ho continuato a rivederlo, e poi ho tutte le edizioni, ce n'è addirittura una in pellicola in Super 8, sono ben 8 bobine. E quindi veramente lo conosco perfettamente. Ma quelli che molti non sanno è che in realtà Kubrick aveva affidato la colonna sonora a un compositore, un certo Alex North, il quale compose vari brani per le varie scene, e quando poi dopo andò alla prima, lui non sapeva assolutamente niente, scoprì che non era stato utilizzato niente delle sue musiche. Però il CD è disponibile, potete acquistarlo online, basta scrivere 2001 e Space Odyssey Alex North e ci sono tutte le musiche che lui aveva composto per 2001 Odissea nello spazio, che quindi fa da spartiacqua. Da questo momento in poi la colonna sonora per il cinema di fantascienza cambia.
E questa è la mano felicissima di John Williams, uno dei giganti della composizione per la musica da film. Guerre Stellari l'avete riconosciuta tutti, no? Ma quali sono le caratteristiche, appunto, ci dicevi Alessandro Cerino, di questo genere di musica, no? Che ha veramente un brusco cambio di rotta, no? Niente più effetti, ma grandi orchestre e un approccio sinfonico maestoso.
Maestoso, sì, quindi potrebbe essere considerato un po' l'erede di Richard Strauss e anche, diciamo, l'erede del messaggio a questo punto creato da Kubrick. Lo spazio è maestoso. Ci sta dicendo che nello spazio un'orchestra sinfonica è l'unica che può avvicinarsi a descrivere quello che è l'immensità, la grandiosità. In particolare in Star Wars si parla di corazzate interplanetarie e quindi, diciamo, lo spazio è un campo di battaglia enorme e sospeso, e quindi questa grandiosità immediatamente ci dà subito questa idea di ariosità. Ed è una colonna sonora indimenticabile, con questi intervalli ampi, ta, ta, da, 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 di, da, immediatamente basta questo semplice intervallo per portarci subito lì. Volevo dire che però la grandiosità di John Williams si nota anche in altre cose. Non la facciamo ascoltare, ma ti faccio ascoltare io semplicemente 5 note. Cosa ti viene in mente?
È un bel quiz da proporre ai nostri ascoltatori.
tutti avranno riconosciuto, Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Già.
Questo è naturalmente quello che Richard Dreyfuss e tanti altri cominciano a sentire, ma in questa frase c'è qualcosa di particolare, perché di base è un do, un accordo di do. C'è il secondo e il terzo grado. Il secondo grado perché è l'intervallo più vicino al do. Il terzo grado che è la terza maggiore, e poi c'è un intervallo di ottava. È l'intervallo di quinta, che sono due intervalli perfetti, quindi lui non a caso crea questo tema che poi è diventato naturalmente famoso, perché ritiene che comunque questi che sono dei gradi importanti dell'accordo maggiore e degli intervalli cosiddetti perfetti, chi studia armonia mi potrà capire, perché secondo lui questi possono essere un linguaggio universale, ma indipendentemente dalla scelta di questi intervalli è proprio l'idea della musica come mezzo di comunicazione che è la grande idea geniale che secondo me hanno partorito un po' insieme Spielberg e John Williams. E quindi questo è veramente uno dei casi in cui la musica veramente viene presa come uno strumento proprio di comunicazione, ma al di là del linguaggio, come deve secondo me essere sempre l'arte in generale.
Alessandro Cerino, tra i grandi colossi della musica da film non possiamo dimenticare Jerry Goldsmith, no? Compositore, direttore d'orchestra e che ha composto colonne sonore per una cinquantina d'anni, giusto?
Sì, infatti. E quello che vi facciamo ascoltare adesso è una colonna sonora dove ancora una volta c'è un cambiamento. Ecco, comincia esattamente con questo accordo che vi faccio ascoltare. Ecco, un accordo inquietante, lugubre, cupo, dissonante. Qui si tratta di uno spazio dove non ci sono più mitragliatrici interstellari che sparano, ma dove c'è qualcosa di inquietante, una presenza ignota.
Il genio di Jerry Goldsmith. Pensate un po', 18 candidature all'Oscar, purtroppo ne vinse uno solamente, ma al di là dei premi la cosa fantastica è la qualità straordinaria della sua musica. Alessandro Cerino, sei d'accordo?
Jerry Goldsmith è un raffinatissimo genio. Pensate a questo accordo iniziale di archi, molto cupo, molto molto aperto, molto aperto, e va avanti così, diciamo dipanando questa matassa un po' cupa, poi improvvisamente arriva questa tromba. po' come se si vedesse una luce da lontano nello spazio che ti dà un po' sicurezza, ma subito riparte un altro accordo dissonante, quindi no, non possiamo fidarci di quello che abbiamo visto, non è una cosa buona, è una luce che forse ci porta qualcosa, ci racconta attraverso ogni nota, attraverso ogni accordo, attraverso ogni sonorità. È un grande e raffinatissimo genio. E questa era la colonna sonora di Alien del 1979.
Alessandro Cerino, un altro grande personaggio del mondo del cinema, peraltro poliedrico, perché non solamente compositore, ma anche regista, sceneggiatore, attore, eccetera, eccetera, è John Howard Carpenter, che ha regalato una musica molto importante nell'ambito dei film, diciamo così, d'azione, di fantascienza.
Sì, fra le varie musiche che lui ha composto, e ne ha composte per Halloween, ne ha composte, come vedremo, anche per un altro film di cui parleremo dopo, ma questa secondo me è una delle più belle, delle più calde. Ecco, in questo caso invece che cosa abbiamo? Abbiamo una musica cupa ma non così dissonante, che ci parla del personaggio che è poi, possiamo già dirlo, Snake Plissken, tradotto in italiano in una delle più infelici traduzioni veramente, come Iena Plissken, perché lui è proprio un serpente, è uno snake che si infila, che cerca di capire, non è affatto una iena sanguinaria, quindi questa idea di tradurre Snake Plissken in italiano con Iena Plissken secondo me è molto molto infelice. Comunque la colonna sonora è molto intensa, molto calma, molto rilassata, com'è proprio il personaggio che ci accompagna attraverso tutto il film, che poi è Kurt Russell. Stiamo parlando di 1997, Fuga da New York.
Era 1997, Fuga da New York, si tratta di una pellicola del 1981 e che vede una collaborazione nella genesi delle musiche, appunto quella di John Carpenter e di Alan Howard, no? Ed è celebre questa collaborazione appunto nel mondo della musica da film, no? Quindi come lavoravano insieme? Cosa succedeva?
John Carpenter è chiaramente un appassionato di musica e lui ha anche un gruppo in cui lui suona la chitarra elettrica, però non scrive la musica, quindi la collaborazione fra i due era che Alan ascoltava le sue idee, lui gliele suonava al pianoforte oppure alla chitarra e poi era lui che le metteva su carta e che creava quindi un'orchestrazione. La cosa bella di questo brano è che è un brano notturno, infatti se voi ricordate tutto il film si svolge sempre di notte, con questa calma, ci sono pochi episodi di violenza, quindi è tutto molto calmo, ha tutto un andamento che ti prende dall'inizio alla fine, ma senza mai sfociare nella scena troppo thriller, nella scena troppo violenta. E secondo me è proprio un caso da manuale di musica che ci illustra lo stato d'animo del personaggio principale.
Alessandro Cerino, un'altra delle collaborazioni storiche nel mondo della musica, in questo caso tra regista e compositore, è sicuramente quella di John Williams con Spielberg, no? E una delle pellicole più celebri in assoluto è sicuramente E.T. l'extraterrestre, dove Williams vinse il suo terzo Oscar. Beh, non possiamo dimenticare questa pagina e ascoltarne magari una parte.
Ascoltiamola. E mi viene in mente un premio particolare della BFTA che fu dato a John Williams, quando quindi in quell'occasione Spielberg salì sul palco e per presentare il suo amico disse che la loro collaborazione aveva attraversato ben 43 anni. Ascoltiamo questo meraviglioso brano.
una sapienza orchestrale veramente magistrale, quella di John Williams. Abbiamo ascoltato un estratto dalla colonna sonora di E.T. l'extraterrestre, film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg, come è noto.
John Williams non è soltanto un grande compositore, è un grande orchestratore, è un grande conoscitore di ogni piccolo timbro dell'orchestra sinfonica. Ascoltiamo un attimo questo tema. Un accordo di Do maggiore, poi va in Re e ripete la stessa frase. E va in Sol. Però attenzione, che cosa fa lui? Rimane con il basso sospeso anche quando cambia l'accordo, quindi questo Do. Perché questa sospensione, dun dun dun, questo basso che si chiama pedale, ci dà un'idea di sospensione e quindi ci dà subito l'idea di un qualche cosa che non è sulla terra ma che è sospeso, così come il basso è sospeso nell'aria, e quindi la scena di lui che cammina con E.T. nel paniere della bicicletta è meravigliosa. E alla fine c'è un chiaro omaggio a Also Sprach Zarathustra, perché quell'accordo, che poi è proprio di Do maggiore, ha la stessa orchestrazione degli archi e dei fiati di Also Sprach Zarathustra, e in più sentiamo i timpani tum 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 con il famoso salto di quinta. Quindi secondo me, non potrei giurarlo perché non l'ho letto da nessuna parte, ma è un suo chiaro omaggio a 2001 Odissea nello spazio.
A questo punto, Alessandro Cerino, non resta che ascoltare musica che voi umani non potreste immaginare.
Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio, e tutto questo andrà perduto per sempre come lacrime della pioggia. È tempo di ascoltare.
Forse questo è uno dei film di fantascienza più importanti e migliori, no? di sempre. Si tratta di Blade Runner, film del 1982, lo conoscete immagino tutti, diretto da Ridley Scott e con la musica di un altro grande compositore e polistrumentista qual è Vangelis, no? Compositore greco.
Sì, fra l'altro ho sentito tantissime volte dire Vangelis. No, non sono Vangelis, è un compositore greco che si chiama Vangelis. Allora, la grandezza di questo brano, dov'è? Oltre questo tema che sgorga dal nulla. Ma se ci avete fatto caso, l'ostinato tan 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 si sente più avanti, cioè ha un volume superiore rispetto a quello che è il tema. sembra che arrivi da lontano, come una memoria di un qualche cosa che è avvolto nella nebbia. Questa è l'atmosfera, lasciamelo dire, del mio autore di fantascienza preferito, Philip Dick, ed è tratto da Ma gli androidi sognano pecore elettriche, Do Androids Dreams of Electric Ships. E nella prima versione pochi sanno, io l'ho vista al cinema nel 1982, che alla fine del famoso monologo di Rutger Hauer c'era il lieto fine. Quindi si vedeva una sequenza di immagini dove a un certo punto lui dice: riguardo a Rachel ebbi una sorpresa, non aveva fine. Naturalmente non potevamo sapere quanto sarebbe durato il nostro amore, ma chi può dirlo? Dun 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 dun. E parte questa musica. Ma pochissimi sanno che quella lunga sequenza che si vede lì, dovete andarvi a cercare la pellicola del 1982 originale con questo finale diverso. Ridley Scott chiese a Kubrick di dargli alcune scene che lui aveva girato per Shining, e lui gli mandò qualche cosa come 10 bobine lunghissime che erano state utilizzate durante il viaggio in cui Jack Nicholson, Jack Torrance, porta la sua famiglia all'Overlook Hotel. Quindi tutta quella sequenza che vedete alla fine nella versione dell'82 non è stata girata da Ridley Scott, ma gli è stata prestata da Stanley Kubrick.
Alessandro Cerino, chissà, forse alcuni dei nostri ascoltatori si staranno chiedendo: un altro colosso come Ennio Morricone ha scritto musica per i film di fantascienza?
Lo ha fatto, e lo ha fatto in modo, come sempre, molto personale e soprattutto molto efficace. Noi ascolteremo in questo pezzo tratto da La Cosa, che è il remake del film precedente, questo è del 1982, in cui sentiamo, vi ricordate La Cosa con questi tentacoli che praticamente uscivano? Ecco, guardate lui che cosa si inventa con questo pizzicato di archi. Sembrano proprio questi tentacoli che escono e che si combinano fra di loro per imitare la forma umana, come è appunto la cosa nel film.
Giusto una pennellata dal film La Cosa del 1982, la musica era quella di Ennio Morricone. Alessandro Cerino, come sempre ti ringrazio per i tuoi bellissimi percorsi che ci proponi, ne sai veramente una più del diavolo a proposito di cinema, ma non solo di cinema e di musica, chiaramente legata al cinema. Concludiamo con un tuo lavoro, cosa dici?
Ti ringrazio, e questo lavoro diciamo che è stato ispirato dall'altro grande tema di Blade Runner, quello d'amore. Questa atmosfera molto romantica, ma anche nello stesso tempo molto intima. E questo mio brano è stato appunto ispirato da questo, anche se con una strumentazione diversa e con un sassofono diverso, il sax soprano, e si intitola Notte Siderale, con cui saluto tutti gli spettatori della Radio Svizzera. Grazie.
Grazie a te, Alessandro Cerino. Alla prossima.